Ben trovati, eccoci qua. Shabbat Vayera. Questo Shabbat leggeremo una parasha di Vayera, ma come di consueto, prima per favore a casa mettiamo qualche moneta in tzedakah e preghiamo tutti come al solito per Israele, per i soldati, per la pace nel mondo, per i malati. Shir lama alot esai nai ele harim. Me ayin yavo ezre ezri mei madonai se shomai vares al yiten lavot raglecha al yanum shomrecha in elo yanum velo yishan shomer Israel Adonai shomrecha Adonai tzilecha al yadimnecha yomam ha shemesh lo yakech barach balayla Adonai ishmucha mikor ra ishmor et nashecha Adonai ishmor tzetecha uvoecha meata ve adolam namnasech bizmona David yaancha Adonai yom tzara yesegev kashem lo yaakov ishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka izzikor kol mincho yisrecha vedach veyolat chidash nisela yitenecha kid ובאבך בכל הצעת חיים עלי נרננה בשעותיך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה בשמי קודשו בגבורות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ואני תודה עד אדוני שם נחייננו ויום קורנו אמן אמן כי נושא סולדתי פוסה אסר סמפר ויצ'נטי e i nostri malati possono avere Be'ezrat Hashem tutti refuah shlema. Parashat Vayera, dicevo, tutto il libro di Bereshit, tutta la Torah è piena di insegnamenti, di argomenti, ma queste prime parashot sono veramente succose, piene di argomenti, di insegnamenti, di morale, di tutto. Nella parashat, quando si parla di Abramo, Vayera si parla di Abramo. Cosa è successo? Abramo era il primo ebreo, era il primo che aveva conosciuto l'esistenza di Hashem ed era il primo che lui si Che lui divulgava a tutta la generazione, lui si era preposto a questa missione di insegnare a tutta quella generazione che erano idolatri, di insegnare che in realtà c'è solo un unico Dio. E questa è la sua missione e ci è riuscito, diciamo, largamente. Adesso, la Parashah racconta, proprio all'inizio della Parashah, racconta che lui. Che Dio si rivela a lui, Vayera vuol dire farsi vedere, rivelarsi, Vayera Hashem Elav, Dio si è fatto vedere a lui, ad Abramo. Era il terzo giorno della sua circoncisione, pensate, Abramo ha fatto la circoncisione a 99 anni. E noi sappiamo che il terzo giorno dalla circoncisione è il giorno più doloroso. Perché? Perché è il giorno dove la cicatrice si sta chiudendo, il bambino sta guarendo pian piano. Allora, nel momento dell'inizio della guarigione, lì è il momento più doloroso, perché poi subito comincia, è come nel momento del famoso, no? Qual è il momento più buio di tutta la notte? Un attimo prima dell'alba. Quando arriva l'alba fra poco, che è la luce. Un attimo prima il buio più totale. Così allora anche nel momento della guarigione, un momento prima della guarigione, o comunque del comincio della guarigione, è il momento più doloroso, perché questo era il terzo giorno. Allora, cosa succede? A parte il fatto che Abramo era lì fuori dalla tenda, come al solito, a cercare viandanti, ospiti a cui dare da mangiare, a cui insegnare che c'è un solo Dio, questo era il suo modo. Aveva questa tenda nel deserto e dava da mangiare ai viandanti, da bere, per insegnare a loro che esiste un Dio, per poter avere un dialogo e insegnargli dell'unicità di Dio. Nonostante fosse il terzo giorno della sua, diciamo, riabilitazione, e fosse il giorno più doloroso e lui fosse il 99enne, Abramo dice: io devo andare a lavorare, non posso stare a letto neanche un giorno. Ed era fuori appunto a aspettare ospiti. Allora, Vayera Elav, Hashem va a visitarlo e si spiega che Hashem ha voluto andare a fare la mitzvah di visitare i malati, perché in questo momento Abramo era malato. C'è questa famosa storia di uno dei rebbe precedenti. Che si racconta che quando lui un giorno torna da scuola, va piangendo dal nonno lacrime amare. Cosa è successo? Ho studiato oggi a scuola che Dio si è rivelato ad Abramo. E lui piangeva perché dice: perché a me non si rivela? Perché Abramo sì, io no, anch'io voglio vedere Dio. Guardate, la differenza di un bambino all'epoca e un bambino oggi. Oggi un bambino sicuramente non piange perché vuole vedere Dio, ma piange perché vuole qualche giocattolo. Qua parliamo di un bambino di 5-6 anni. Invece lui, che era un futuro rebbe, ovviamente piangeva perché voleva la rivelazione da Hashem. E già di per sé questa è una storia grandiosa. Ma il nonno gli risponde così: quando un tzaddik del genere, come Abramo, che all'età di 99 anni decide di fare la circoncisione, lui merita che Dio si riveli a lui. Cosa vuol dire? Qual è la spiegazione dietro questa storia? È molto profondo. La spiegazione è la seguente: Abramo, abbiamo detto, tutta la sua vita da solo, all'età di 3 anni cercava la verità, cercava un Dio, non credeva nell'idolatria, nel politeismo, e cercava la verità tutta la vita finché l'ha trovata. Poi, addirittura all'età di 75 anni, finalmente per la prima volta Dio si rivela a lui. E di nuovo Abramo, tutta la sua vita, ogni istante, ogni respiro, era devoto, dedicato a Dio e a nient'altro. Addirittura ha passato delle peripezie, ha avuto una vita molto difficile, ha avuto 10 prove. Abramo era un tzaddik. La circoncisione, perché si fa? Per essere completi, un qualcosa che noi nasciamo incompleti, appositamente Hashem ci fa nascere così, perché vuole che noi facciamo anche una circoncisione per diventare, è una cosa spirituale più che altro, ovviamente è un segno sulla pelle, ovviamente, ma è più che altro un qualcosa di spirituale, che tu diventi più integro, che la Milah ti aiuta a essere, diciamo, meno animalesco, meno... Allora, tornando ad Abramo. Lui era un tzaddik. Se vogliamo mettere su questi termini, non aveva neanche bisogno spiritualmente dell'upgrade, della spinta anche della circoncisione, perché lui era già arrivato, lui era già circonciso automaticamente. Interiormente lui era tutt'uno con Dio, perciò tecnicamente non aveva bisogno di una circoncisione. E poi tra l'altro aveva 99 anni, vuol dire a un passo dai 100 anni, e quando c'è 100 anni, Eliezer Ara non è più su di te, la forza del male ormai a 100 anni non ti fa niente. Perciò da ogni parte che guardiamo, Abramo in realtà non aveva bisogno della Milah, però lui corre, Dio glielo dice, va subito a farlo, nonostante non avesse veramente bisogno. Allora il nonno dice: ma scusami, uno come lui, che poteva benissimo evitare di fare la Milah perché era già arrivato, ma lui decide che non c'è limite a quanto si può avvicinarsi a Dio, perciò voleva fare anche questa nuova cosa, si merita che Dio si riveli. Vuol dire, Abramo ti insegna, anch'io posso ancora crescere, anch'io posso ancora andare avanti, anch'io posso migliorare la mia connessione con Hashem. Allora, uno che pensa in questi termini, chi più di lui merita di poter ricevere la rivelazione di Hashem? Questo è quello che ci insegna a tutti noi. Noi molte volte, quando intraprendiamo una vita religiosa, di studio, quello che sia, cosa facciamo? Arriviamo a dei livelli, a un certo punto diciamo: ok, più o meno ho creato la mia base religiosa, faccio questo, faccio quest'altro, va bene così, mi fermo e conduco, vado avanti in questa strada che ho già cominciato. Abramo ti insegna: se tu pensi che sei arrivato, ti sbagli. Non siamo mai arrivati. Anzi, quando una persona pensa che è arrivato, questo è l'inizio del suo declino. Perché ti senti che sei a posto. È vero, in confronto a 1, 2, 3, 10 anni fa hai fatto passi da gigante, certo, ma non devi dire sono arrivato. Nell'ebraismo non esiste sono arrivato, perché Dio è infinito e l'ascesa verso di lui è infinita. Perciò questa è la cosa che impariamo da Abramo. Abramo era un personaggio veramente meraviglioso, Ish HaChesed, l'uomo della bontà, l'uomo dell'empatia, l'uomo dell'autosacrificio, l'uomo che ha donato letteralmente tutta la sua vita per divulgare la parola di Hashem. E lo faceva con amore, con compassione, come dicevamo, dava da mangiare in modo gratuito a tutti quanti. Vi ricordate Pochi anni fa, quando era il periodo di Corona, durante Pesach all'epoca, se vi ricordate, quell'anno, quei 2 anni, almeno un anno, Pesach eravamo tutti chiusi in casa e non potevamo neanche fare Pesach con i nostri parenti. Come a Pesach di solito ci si incontra decine di persone in casa e facciamo tutti il seder insieme. Quell'anno ovviamente Corona non ce l'ha permesso. Perciò anche persone anziane che vivevano in casa da sole non potevano uscire o far entrare un nipote, un figlio per fare il seder, perché era pericoloso. Allora, una signora, siamo in Israele, una signora anziana che era vedova, e i figli abitavano ormai già sposati, era da sola in casa. Il vicino di casa, proprio del pianerottolo, le telefona un giorno e le dice: signora, lei è da sola, non possiamo stare vicini, però se lei apre la sua porta e io apro la mia porta, almeno possiamo fare il seder insieme e lei almeno non è da sola. Lei potrà sentire e cantare con noi e così via. Bellissimo, almeno non si è proprio da soli. Allora, e cosa succede? E quella sera lì fanno il seder in questo modo. Interessante, affascinante. Dopo la festa, dopo finita la prima parte della festa, la signora chiama il figlio per sentirsi, eccetera, eccetera, e gli racconta, dice: guarda, non hai idea. Non hai idea che tipo di vicino di casa Dio mi ha benedetto di avere. E dice, gli racconta della proposta che ha fatto, che hanno fatto di seder praticamente insieme. E la donna dice: non sai, non soltanto che ero in buona compagnia, lui esattamente cantava le stesse melodie che cantava papà quando era vivo. Perché ovviamente, essendoci diversi riti, diverse musiche, melodie, ashkenazite, sefaradite, yemeniti e così via, allora ognuno canta, le parole sono sempre quelle, ma le canzoni, le musiche, i ritornelli, ogni comunità ha le sue usanze, no? Allora gli fa: no, non soltanto che mi hanno accompagnato, ero con loro, lui era come sentirsi con papà anni fa, cantava esattamente le stesse melodie. Allora il figlio racconta: mamma, lo so già, lo so benissimo quello che mi racconti. Questo tuo vicino mi ha chiamato a me al telefono qualche giorno prima di Pesach, dicendomi che vuole fare con te questa cosa, e mi ha chiesto a me di insegnargli le musiche, le melodie della nostra famiglia affinché tu possa sentirti a casa tua. In realtà lui non usa queste melodie quando è da solo, con la sua famiglia, ma l'ha fatto per te, per farti sentire. Già sei anziana, già sei vedova, non possiamo stare insieme noi in famiglia? Ha voluto farti sentire bene, farti gioire e ricordarti dei bei tempi quando appunto era tutto bello con papà e così via. Vedete, chesed, amore, elargire bontà non è soltanto regalare dei soldi, non è soltanto dare dei vestiti, dare del cibo, ma chesed vuol dire dare vitalità a una persona. Certo, dare del cibo è giusto, dare dei soldi è giusto, un aiuto morale, tutto va bene, ma in profondità cos'è Chesed, cos'è la bontà che la Torah ci insegna di dare? È far vivere una persona. Se una persona è triste, chiamarlo, parlargli, tirargli sul morale, confortarlo, incoraggiarlo. Tutto quello che può farlo sentire bene, fallo. Parole, parole, più di qualsiasi gesto, una parola buona, di conforto, può valere tanti, tanti soldi. Dagli voglia di vivere, digli di andare avanti, tutte queste belle cose, questo è quello che la Torah insegna. Adesso Abramo era proprio questo, lui cercava di dare in tutti i modi possibili e immaginabili, calore umano alle persone, ai viandanti tramite il cibo e parole di Torah, ma qualsiasi fosse la situazione, Abramo era pronto con un gesto di bontà per aiutare il prossimo. Quando una persona ha dei problemi, bisogna dimostrare a questa persona che ci interessa di lui. E questo è quello che leggiamo appunto nella nostra parasha, di come Abramo faceva la mitzvah di ospitare. Abramo era l'icona di cosa vuol dire ospitare, dell'ospitalità, più di tutti gli altri padri. Lui era la sua missione questa, era la sua vita. E lo faceva nei migliori modi. Interessante notare, una cosa interessante, il Rambam, il Maimonide, racconta nelle regole. Perché ogni cosa, ogni messaggio ha delle regole che vanno spiegate come si fanno, no? Lui racconta che la parte più importante nella mitzvah di portare ospiti, sapete qual è? Quando la cena finisce, di accompagnare l'ospite fuori di casa per diversi metri. L'hai invitato, gli hai dato un pasto caldo. Gli hai fatto bere, avete chiacchierato, avete riso, vi siete conosciuti, non lo conoscevi neanche, eh? Tutto questo ha un peso, ma accompagnarlo fuori dopo la cena, secondo il Maimonide, è la parte più importante, più ancora della cena in sé. E questo è quello che andremo a capire adesso. Perciò non il cibo o altro, ma accompagnare. Ma vediamo un po' la storia. Abramo, abbiamo detto, ha 99 anni, il terzo giorno, che è il più doloroso, eppure era davanti alla porta, ok, e fai entrare ospiti. Quel giorno Hashem aveva fatto che sia tremendamente caldo perché non voleva che Abramo si scomodasse e quando fa caldo ovviamente le persone non vanno in giro, perciò lui ha fatto caldo in modo che le persone stiano a casa e lasciano in pace Abramo, che comunque era lì davanti alla porta che aspettava. E abbiamo detto prima, Vayera Elav Hashem. Hashem, lui va a visitarlo. Quando lui va a visitarlo, Hashem manda tre angeli, perché vedeva che Abramo era triste del fatto che non c'erano ospiti, cioè soffriva del fatto che voleva fare il suo lavoro. Allora Dio ha visto e gli manda tre angeli, i famosi tre angeli, che però erano in sembianze di umani. Perciò lui non ha riconosciuto che questi erano angeli. E perciò cosa dice Hashem? La famosa storia. Abramo dice a Dio, senti scusami Dio, non posso adesso continuare il tuo dialogo, ho degli ospiti. Questa, ogni volta che ci pensi mi fa ridere. Cioè, Dio a chi parla? A quante persone al mondo ha parlato? Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè? Su una mano ne contiamo. Abramo ha l'onore, il merito che Dio gli parli e lui dice: scusami, Dio, non ho tempo per te, ho degli ospiti. Questa è l'icona di cosa vuol dire ospitalità, che addirittura preferisce un umano, ma per ospitarlo, piuttosto che parlare con Dio. Infatti, l'Halakha dice: da qua i maestri imparano che è più importante portare un ospite in casa, addirittura più di parlare con Dio. Ok, andiamo avanti. Abramo abbiamo detto che dava una lauta pranzo o cena, quello che era, ma di tutto dava ad ognuno la lingua del vitello, che è la parte più pregiata. Faceva una tavolata tutta di latticini e una tavolata tutta di carne, che la persona poteva scegliere se mangiare quello o se mangiare quell'altro, oppure magari finché la carne si preparava mangiavano il latte, perché poi tra latte e carne non ci vuole tanto tempo per poi mangiare carne, e poi mangiava anche la carne, perciò dava la scelta, dava in abbondanza. Allora, cosa succede? Dava cose che neanche normalmente una persona a casa sua mangerebbe così tanto, e in più lo faceva gratuitamente, non chiedeva mai soldi. Tutto questo può essere la cosa più importante? Abbiamo detto di no. Nonostante tutta questa abbondanza che lui dava, non era ancora questa la parte più importante. Adesso, cosa succede? I tre angeli, uno di questi tre angeli, gli viene a dire che fra un anno, come ho detto nel video di oggi, fra un anno tua moglie avrà un figlio. Abramo e Sara aspettavano anni e anni, non riuscivano ad avere figli, lei aveva 90 e lui aveva 99 anni. Finalmente l'angelo viene a dare la buona notizia, sappi che da qui a un anno tu avrai un bambino. Adesso, questa era una parentesi. I maestri dicono, nell'Alakha abbiamo spiegato che la parte più importante è quando tu accompagni l'ospite per qualche metro fuori dalla tenda. E qua i maestri dicono una cosa molto piccante. Dice, se tu porti un ospite in casa e non lo accompagni, è come se stai versando il suo sangue. Vuol dire, lo stai quasi uccidendo. Ma cosa vuol dire? Gli hai dato da mangiare, l'hai ospitato, non lo conoscevi neanche, e se non lo accompagni qualche metro fuori di casa, vuol dire che lo stai uccidendo, vuol dire che stai versando il suo sangue o lo stai mettendo in pericolo. Dov'è la logica di tutto ciò? Però più avanti risponderemo a questa domanda. Mettetelo da parte e lo pensiamo dopo. Allora qua abbiamo un po' di domande che vi pongo. La prima domanda è: a un certo punto, con gli angeli, Abramo capisce che non sono angeli. Rashi ce lo dice, che a un certo punto lui vede che loro non mangiano, che vede che c'è qualcosa di non umano in loro, no? Allora, perché Abramo li deve accompagnare fuori? Se loro non sono umani e sono degli angeli, domanda numero uno. Cosa necessitano? Gli angeli mica muoiono. Non puoi dire hai versato il suo sangue, loro non hanno sangue. Ok? Bella domanda. Domanda numero due. A cose fatte che Abramo ha lasciato Dio per parlare con gli angeli, cosa diciamo? Ci ha rimesso, no? Perché ci ha rimesso? Perché si è ritrovato con un dialogo interrotto con Dio, perciò non sta più parlando con Dio. D'altra parte non ha degli umani, perciò non sta facendo veramente la mitzvah di ospitare qualcuno, perciò è come se ci ha rimesso da ambo le parti. Non ha fatto la mitzvah di parlare con Dio e non ha fatto la mitzvah di portare ospiti perché loro non erano ospiti, non erano umani. Domanda numero due. Domanda numero tre. Perché accompagnare? E tutte queste tre hanno una risposta in comune. Fate attenzione, è un insegnamento meraviglioso. Ospitare, ci insegnano i maestri, non significa solo dare del cibo. Tu puoi ospitare una persona e dargli di tutte le bontà del mondo, ma non hai fatto ancora la vera mitzvah. Punto importante è un qualcosa di più profondo. Come dicevamo prima, la parte più importante è l'empatia che tu dimostri a questa persona, l'amore, il rispetto. Abbiamo detto che chi non accompagna è come se versa il sangue di un ospite. Tecnicamente, perché i maestri dicono questa cosa qua? Tecnicamente, perché una volta di notte le strade non era come oggi, che era asfaltato con semafori. A volte le strade erano pericolose, a parte il fatto che non c'erano lampioni ed era buio. E poi c'erano animali feroci, e c'erano ladri, e c'erano assassini, di tutto. Andare di strada di notte era pericolosissimo. Ma non abbiamo ancora spiegato perché questa mitzvah di accompagnare è la più importante di tutto. Vi racconto una storia. In Israele c'è un rebbe della dinastia di Vižnitz. I Hasidim sono diversi, c'è Chabad, c'è Vižni, c'è Satmar, diverse famiglie, diverse dinastie. Qua parliamo stasera di questo rebbe di Vižnitz. Benissimo. Lui, una sera, tornando a casa dalla sinagoga, entra in una gioielleria. è già di per sé una cosa molto strana, perché il Rebbe in persona non va in gioielleria. Se vuole comprare qualcosa, manda uno dei suoi aiutanti e così via. Di persona non si è mai vista una cosa del genere. Allora dice che cercava un orologio per fare un regalo alla sua moglie. Questo è quello che dice lui. E dice al padrone: non conosco i gusti di mia moglie. C'è una signora, una donna qua che lavora con te, forse tua moglie, che mi potrà aiutare, mi potrà dare un consiglio da donna? E allora lui chiama la sua moglie che era nell'altra stanza. Dice: sì, certo, c'è mia moglie. Allora la moglie lo aiuta a cercare un orologio e gli vende un orologio. E lui compra un orologio per sua moglie. Una volta usciti, il suo segretario, chi lo accompagnava, gli chiede: ma Rebbe, cos'è questa storia? Ha capito che c'è un qualcosa sotto che non è. Il Rebbe sa bisogno, manda lui a comprare un orologio. Allora il Rebbe dice: in effetti, mia moglie non ha bisogno di un orologio, fate attenzione. Però dice: ieri, quando passavo di qua, lui ogni giorno passa di lì per andare a casa, sentivo che il marito sgridava sua moglie per il fatto che lei non produceva abbastanza, che non riusciva a vendere, che non era capace di convincere i clienti e questo e quest'altro, e dobbiamo lavorare di più e così via. Allora lui cosa voleva fare? Voleva semplicemente farle acquisire grazia agli occhi del marito. Fa: io non ho bisogno di questo orologio, ho voluto che il merito di questa vendita vada alla moglie, che il marito veda invece che grazie a sua moglie io ho comprato un orologio, ho voluto riportare grazia agli occhi del marito. Vedete, abbiamo due mitzvot nella Torah che sono molto simili. Una mitzvah è tzedakah e l'altra mitzvah è gemilut chasadim. E spiego. Tzedakah sappiamo tutti: dare soldi a chi ha bisogno, ai poveri, alle scuole, ai centri e così via. E Gemilut Chassadim, adesso lo spieghiamo. Tzedakah serve a riempire le tasche dei poveri, serve a riempire la loro bocca, la loro pancia, soldi. Gemach invece, Gemilut Chassadim, vuol dire atti di bontà, aiutare, che non per forza è soldi. Quel tipo di mitzvah è: riempie l'anima. Una cosa riempie la pancia, l'altra mitzvah riempie l'anima della persona, il cuore della persona. Quando tu dai coraggio, onore, affetto, lo fai sentire orgoglioso. Questa è la differenza. Tzedakah entra in pancia, entra nella tasca. Gemilut Chassadim, l'anima rivive. Certo che c'è bisogno anche di mangiare, ma vediamo che far rinascere una persona è la più grande cosa che possiamo regalare a una persona. Perciò tutto il punto della nostra domanda, che abbiamo detto, ospitare non è solo cibo, non è soltanto da bere, ma specialmente farlo uscire fuori, accompagnarlo fuori, dare una spalla a una persona su cui piangere. Una persona che ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno di un conforto, di qualcuno che ti ascolta. Questo può valere per questa persona più di qualsiasi regalo al mondo. In questo momento io ho bisogno di sfogarmi. Parentesi. Quando c'è una persona che vuole sfogarsi con noi, cos'è che dobbiamo fare noi? Dobbiamo stare soltanto in silenzio, ascoltare e annuire, perché questo è quello che la persona in questo momento ha bisogno. Non ha bisogno che gli diamo consigli, che diciamo: ah, ma dovevi fare così. Non ha bisogno che cominci a fare psicologo con me. Io sono venuto qua da te perché voglio parlare, voglio sfogarmi, e tu devi avere la cortesia. Noi dobbiamo avere la cortesia, l'intelligenza di al volo capire che Dobbiamo stare in silenzio, ascoltarlo, guardarlo negli occhi, dargli l'attenzione, annuire, dargli ragione, ti capisco, hai ragione, e niente altro, perché in questo momento lui ha bisogno solo di questo, di una persona che ti dà una spalla su cui piangere, che ti fa sentire che non sono solo. Molte volte una persona viene a te e piange e dice: cosa faccio? E tu dici: purtroppo non posso aiutarti in quella cosa, però sono con te, però ti capisco. Questo vale più di qualsiasi oro del mondo. Fallo sentire membro della tua famiglia. Perciò quando lo accompagni, a parte il fatto che tecnicamente abbiamo detto che c'erano animali feroci e ladri, allora lo accompagni e gli fai vedere la strada giusta, magari gli fai vedere dove magari non c'è un pozzo, dove non c'è una buca che non si faccia male. Sono tante cose che al buio chi non è della città non conosce. Gli fai vedere la strada giusta per uscire, dove non ci sono magari ladri o animali feroci. Perciò non è che lo lasci lì allo sbaraglio: ok, ciao, hai mangiato, vai, quella alla porta, vai. No, lo accompagni, lo indirizzi. Questo è tecnicamente, materialmente, fisicamente. Ma se vogliamo appunto vederlo anche dal punto di vista spirituale, quando accompagni un ospite fuori di casa, gli dimostri il piacere di averlo avuto a casa e non che non vedi l'ora che la cena finisca per liberarti di lui. Se tu lo accompagni, vuol dire: voglio accompagnarti, voglio stare ancora qualche passo con te, voglio allungare la vicinanza a te. Perciò la persona si sente onorata. Magari ha appena mangiato di tutto e di più, magari hanno chiacchierato, hanno riso. Ma il fatto che tu lo accompagni fuori, dici: voglio prolungare, vuoi stare con te, lo fai sentire benvenuto. Un forestiero che incontri e inviti a cena si sente magari imbarazzato di troppo, ma questo piccolo gesto di accompagnarlo vale di più di qualsiasi altra cosa. Piccole cose, piccoli gesti, queste sono le cose più importanti. Una moglie. I mariti sono bravi a fare dei regali alle mogli quando vedono che la moglie magari è un po' triste, un po' giù. E gli comprano una borsa, gli comprano un diamante, gli comprano quello che sia, un fiore, non è importante. Ma c'è una cosa che tanti mariti in realtà non hanno capito. La moglie, sì, tutte le donne amano i gioielli, le borse, i fiori, ma la moglie, quello che più desidera, è il marito. Se la moglie è triste molte volte perché il marito non riesce a darle tempo, non riesce a farla sentire a suo agio, molte volte c'è questo distacco tra il marito e la moglie per diversi motivi. E non sarà sicuramente un diamante a ricongiungere questo distacco. Le mogli vogliono amore, vogliono carezze, vogliono belle parole, vogliono che il marito le parli, che le capisca. Le mogli vogliono essere capite. Io parlo di mogli, ma in generale, qualsiasi persona, i bambini. I bambini non sempre bisogna regalarli dei giocattoli o delle caramelle. I bambini vogliono affetto, attenzione, e tutti noi abbiamo bisogno di questo e lo vogliamo. Basta vedere che Abramo, quando vede questi tre angeli che erano tre beduini, corre verso loro, li chiama e cosa fa? C'è scritto: Elabakar Ratz Avraham. Avram corre verso il gregge per cominciare a fare il cibo, a prendere il gregge, l'animale migliore. Corre. Cosa vuol dire corre? Vuol dire che lo stai facendo con tutto te stesso. E poi c'è scritto che tra l'altro lui faceva tutto da solo. Avram aveva degli inservienti, aveva degli lavoratori, faceva tutto da solo. Aveva la gioia di dar cibo fatto con le sue mani agli ospiti. E E questo Gaspite lo vedeva e non lo apprezzava, ma come Abramo ha tutti questi aiutanti? Lo fa lui di persona? Sì, per darti onore sto cucinando io per te. E tutto questo è empatia, passione. Ma così appunto dimostrava la felicità, grazie che sei qui in casa mia. Quando dai... Certo, è importante dare, ma c'è qualcosa di ancora più importante dare, il come lo dai. Una persona si può venire a prendere, ti chiede, un povero ti chiede dei soldi, gli dai 1 euro, 2 euro, 10 euro, quello che sia, lui è contento. Ma se insieme all'offerta gli dai anche un sorriso, una bella parola, lui è ancora più contento. È ancora più importante. Spiega il Rebbe su questo che abbiamo detto prima, che se non lo accompagni è come se stai versando il suo sangue. Tu riversi sangue se non lo accompagni e se non lo fai sentire bene. E questo vale anche, adesso andiamo a rispondere alle domande che abbiamo posto all'inizio, questo vale anche per gli angeli. Anche un angelo, anche se non è umano e non andrà mai a morire in una fossa o okay. Che, ma anche un angelo gli piace che Abramo lo accompagna e gli dà una sua parola buona. Perciò Abramo non è vero che ha perso, perché comunque anche a un angelo c'è la mitzvah di comportarti bene. C'è una storia, sono due commercianti in Russia che stanno viaggiando e non riescono ad arrivare a casa per Shabbat. Sono andati a fare una fiera, a lavorare e vedono che sono in ritardo per Shabbat, devono per forza fermarsi per strada. Cercano, 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 vedono, ah, una casa ebraica, c'è una mezuzah, pochissimo prima di Shabbat, venerdì, bussano alla porta, siamo due commercianti, ti chiediamo scusa, siamo bloccati. Non arriveremo in tempo a casa per Shabbat, puoi ospitarci tu a casa tua? E il padrone di casa dice: ok, non c'è nessun problema, però gli dice: guarda, dovete pagare una certa cifra, una cifra alta. E loro non avevano scelta, avevano soldi, hanno detto: ok, non ti preoccupare, quello che vuoi ti pagheremo. Benissimo. Arriva Shabbat, cominciano a mangiare, e la cena, e questo e quest'altro, tutto Shabbat, tutto quello che il padrone di casa gli portava tanta, tanto cibo, e loro mangiavano tutto fino alla fine, tanto paghiamo, almeno godiamo di quello che stiamo mangiando. Benissimo. Arriva l'uscita di Shabbat, loro vanno a viaggiare, dicono: ok, noi torniamo a casa, quanto ti dobbiamo? E lui dice: no, non voglio i vostri soldi. Dice: ma come? Tu ieri ci hai chiesto che vuoi tot e oggi dici di no? Lui dice: io ieri vi ho detto che prenderò da voi tanti soldi perché volevo che voi vi sentivate a vostro agio, che qualsiasi cosa vi porto non vi sentivate a disagio perché state pagando. Io ho voluto che voi abbiate un Shabbat sereno, tranquillo, con tanto cibo, con tanto bella armonia. Così voi, però non voglio niente da voi. Questo vuol dire dare del cibo a una persona, ma farlo con empatia, farlo in modo che lui appunto non si senta a disagio del fatto che è da te. Vedete, tutte queste cose bastano piccole cose per fare stare bene una persona. La signora che era da sola, tutte le storie che abbiamo raccontato sono tutti modi che ci insegnano. Che non per forza devi dare diamanti, soldi. Attenzione. Le persone vogliono empatia, attenzione, cure, belle parole. E con questi piccoli atteggiamenti noi possiamo rendere una persona la più felice del mondo. Concludo con quando Abramo sta per entrare in Egitto, perché in Israele c'è la carestia, dice alla moglie: di per favore che sei mia sorella. Sara, la moglie di Abramo, era bellissima. E lui sapeva che stava entrando in un paese in Egitto di depravati, e lì non guardavano in faccia a nessuno. Se entrava una bella donna, uccidevano il marito e la portavano al re. Questa era l'usanza del posto. Abramo dice: se noi diremo che siamo marito e moglie, mi uccideranno e ti prenderanno, perciò cosa guadagniamo? Io muoio e comunque poi ti prendono. Diciamo che siamo fratello e sorella. Così non mi uccideranno. Adesso la domanda è: ma come, Abramo? Tu lasci che rimani in vita, però permetti che Sara venga presa dal re? Che marito sei? Ovviamente Abramo sapeva che Sara, come tutte le matriarche, aveva un livello di spiritualità così alta che Dio l'avrebbe protetta. Perciò Abramo sapeva che lui era inferiore alla moglie, a Sara. Perciò lui si sentiva che era in pericolo. La moglie dice: è impossibile che le fa. Come infatti è successo. Come infatti è successo. Il re la fa prendere, ma non riesce a toccarla con un dito perché Hashem l'ha protetta con gli angeli, è tutta una storia. Perciò questo per togliere l'idea: ma come Abramo mette in rischio sua moglie? Benissimo. Adesso l'insegnamento di questa frase: Imrina achoti ach, at, di che sei mia moglie e io dirò che sono tuo fratello. Cosa ci insegna qua? Che la salvezza viene solo se siamo fratelli. Non è a caso. Se noi siamo uniti uno con l'altro, come due fratelli sono uniti, la salvezza di Hashem viene quando siamo uniti, quando ci sentiamo fratelli. Quando invece all'interno del nostro popolo ci sono fazioni, disguidi, litigi, diversità di opinioni, è lì che viene la rottura, è lì che la protezione di Hashem va scemando. Imrina achotiat, di che sei mia sorella. E questo essere fratello e sorella ci porterà unità, ci porterà benedizione che Hashem ci potrà proteggere. È proprio come oggi vediamo in Israele. Prima del 7 ottobre c'era una distruzione, c'era litigi a non finire, a Kippur e qua e là. Però poi, purtroppo dopo il 7 ottobre, Israele si è molto è pacificata. Non sarà mai, speriamo un giorno, ma non è ancora, però ci sono stati passi da gigante. C'è un tipo di albero che si chiama sequoia. Questo albero si trova maggiormente in America, in California, sequoia. Se lo digitate, trovate. Queste sequoia sono degli alberi giganti che possono arrivare fino a 110 metri di altezza, 110 metri di altezza e addirittura 15 metri di diametro. Degli alberi enormi. Sono antichi 4.000 anni. Allora ci chiediamo: come fanno alberi così alti a non cadere? Più un albero è alto, più non ha solidità. Allora uno si immagina che le radici di questo albero siano molto profonde, molto radicate e così via, perché questo è il modo come un albero può resistere. Invece non è così. Le radici di questi alberi sequoie non sono profonde in fondo, bensì ci sono. Come funziona? Queste sequoie sono diversi alberi vicino uno all'altro e sotto le loro radici si intrecciano tra di loro. Perciò non è tanto quanto va in profondità, bensì tutti questi alberi, le radici sottoterra, crescendo, crescendo, si intrecciano tutte tra di loro e diventano, potete immaginare, tutti questi alberi così profondi, così grossi, che le radici si intrecciano tra di loro, quanto diventano forti, infatti sono, è impossibile che cadano giù. Perché? Per questo motivo. Perciò vedete, la loro forza li rende forti, la loro mettersi insieme, intrecciarsi, li rende forti. Ognuno è distante dall'altro, non sono proprio attaccati, sono vicini ma distanti però. E ognuno ha i suoi colori, ha la sua. Ogni albero è diverso, però sono indistruttibili. Perché? Perché sono uniti, intrecciati, come noi. Anche noi siamo diversi l'uno dall'altro. La pensiamo in modo diverso, ognuno è diverso e non, anche due gemelli sono diversi, ma non soltanto di sembianza, anche di dentro. Siamo fatti ognuno a modo suo. Eppure, se le nostre radici si intrecciano uno con l'altro, vuol dire che ci amiamo profondamente, siamo uniti uno con l'altro, niente al mondo potrà farci cadere. E quando dico questo, non è soltanto essere uniti uno con l'altro, ma essere uniti in primis con te stesso. Se tu non sei connesso con il tuo vero io, non sei forte. Vuol dire, se tu vai parallelo a te stesso vuol dire la presenza di Dio, la connessione con Dio, la tua identità. Se tu non segui la tua identità, non sei connesso con te stesso, sei nulla. Magari fai tante belle cose, ma non sei tu veramente. Fai sporadicamente delle belle cose. Perciò prima di connetterti con un altro, connettiti con te stesso. Guarda dentro te stesso, capisci chi sei. Capisci quanto vali, quante belle azioni fai, quanti passi in avanti hai fatto, capisci anche i tuoi difetti, capisci anche le tue paure, le tue mancanze, tutto. Questo vuol dire fare un bilancio generale e connettermi con il vero me, con la mia essenza. Allora sì che potrei connetterti con un'altra persona, allora sì che potrei connetterti con Dio. Vedete, nella Torah tutto è scritto, tutto è dentro di noi. Possa Hashem. Da queste belle storie che abbiamo fatto stasera, darci la forza e coraggio di capire quanto un po' di empatia, un sorriso, una buona, un minimo può aiutare una persona. Sono storie all'infinito che una persona aveva deciso quel giorno di farla finita, di suicidarsi perché avrà avuto le sue ragioni, ovviamente non giuste. E quel giorno va per strada e una persona lo ferma e fa: "Ehi, ciao, come stai? Tanto tempo che non ti vedo, racconta come va la vita." E lui racconta che stava andando a suicidarsi e che il suo averlo approcciato con così tanto calore gli ha fatto passare la voglia di suicidarsi. Pensate se lui lo incontrava e diceva ciao ciao e andava avanti. Quante volte noi incontriamo una persona e siamo di fretta, mille buone ragioni, siamo di fretta, e o non salutiamo o salutiamo molto freddamente una persona. Proviamo a pensare a questa storia qua. Cosa ne sai quella persona in questo momento, cosa sta soffrendo? Un gesto, una parola, sei in ritardo, quei 10 secondi che tu ti fermi e fai un sorriso. Non cambierà la tua vita, ma la sua vita, ma la sua vita forse sì, la cambierai. Forse veramente potrai cambiare la vita di una persona che si vuole suicidare. È facile dare good vibes, buone positività alle persone. Un saluto, un sorriso. La Hashem ci benedica tutti a essere messaggeri di Abraham, di portare avanti la bontà e l'empatia, Perché proprio questo è quello che porterà Mashiach. Mashiach viene quando c'è unità e quando siamo, appunto, ci amiamo e rispettiamo per quello che siamo. Shabbat shalom a tutti, per favore condividete la lezione. Ah, noi prossima settimana, Be'ezrat Hashem, ci vediamo mercoledì e non giovedì. Diretta anticipata a mercoledì. Shabbat shalom a tutti. Sigla. Raktov.